L'ultima che è arrivata è il matrimonio di Monday e non mi pare roba da poco, no? Bene, però c'è un'altra che mi sembra giusto dare. C'è, provate a fare, non sentite il profumo di battesimi per caso? Allora abbiamo profumo di battesimi. Siccome esiste sempre in questi casi una situazione di qualcuno che l'ha chiesto e di attese che qualcuno lo chieda. Allora abbiamo fissato un periodo di riferimento in cui faremo i battesimi a metà di giugno. Giugno sembra che abbia una domenica il 10 e l'altra il 17. Adesso non abbiamo definito niente di preciso, però ci orientiamo verso questa data. Per quanto riguarda ai battezzandi, è chiaro che qualcuno si chiederà, beh, chi è? Bene, allora, tutto questo è chiaramente bello che lo comunichiamo e lo dico, ma anche nello stesso tempo lasciamo spazi aperti a qualcuno che abbia un cuore che voglia esporsi, perché tutti quanti noi abbiamo avuto un tempo di gestazione che magari è stato lungo, poi in un momento, tac, il Signore ha acceso la luce. Lasciamo che abbia ancora questo spazio il Signore nel cuore di qualcuno da adesso arrivare a metà giugno, cioè un mese e mezzo. Quindi hanno chiesto il battesimo e abbiamo ovviamente accettato con gioia. Una è Enza. Ti alzi Enza perché vogliamo salutarti. Enza, grazie di quello che ci dirai. Grazie. E l'altra che non c'è e che è Laura. Laura non questa evidentemente, ma l'altra. Che comunque quando l'ha detto è uscita strombazzando, l'ha detto a tutti, forse lo sapete. Quindi avremo questa prospettiva. E ringraziamo che il Signore continua a mietere metodicamente nei cuori che vede disponibili. Va bene? Abbiamo fatto quasi le 11:30 e Anna Grazia. Beh, non è dettaglio importante.
Va bene. Vabbè.
Sì, però adesso sono le 11:30, abbi pazienza. Noi canteremo. No, non so il perché, ma ti prego.
Il Signore ha cercato il suo nome.
Sì, ho capito, però siccome abbiamo cantato un canto su sua richiesta, guardando il cielo e le stelle, no, va bene così, va bene, certo, però abbi pazienza, adesso non cantiamo più canti. Scusate un secondo perché il messaggio viene...
Rossana,
va bene, il messaggio viene... Allora, altra leggera variante, il messaggio che vi porterò ha un riferimento evidente, cerco che sia evidente, alla nostra situazione, alla Chiesa, ai cuori che abbiamo, come ci muoviamo, eccetera. E parte però con un breve filmato, che dura 4 minuti, poco di più, che chiedo di proiettare. Spengo anche questa luce perché secondo me toglie e le altre le potete stare. Dopo vi spiegherò il perché di questa scelta.
And all my soul so weary,
troubles come and my heart burns empty.
Vi ricordate che Sauro tentò tanto di insegnare al nostro coro questo raise me up, vuol dire innalzami, e poi non siamo riusciti fra tutti. Bene, perché ho preso questo inno? Perché indubbiamente è un inno importante, che è richiamato nella Bibbia, un concetto di fondo. Ma l'ho preso anche proprio perché voglio portare un'esortazione di forza alla Chiesa, di forza alla Chiesa. Innalzare è un qualche cosa di cui si parla nella parola, e sono due i punti principali in cui si parla di questa. Chi è il primo innalzato? Gesù è stato innalzato. E cosa ha promesso? Ha promesso che chi crederà sarà innalzato. Voglio cioè portare i nostri cuori a pensare, a capire, a ricevere, a gioire, a ingrassare di spirito nel ricordare queste promesse. Allora, il canto così è carino perché sono due bravi ragazzi, due bambini, perché non fanno 20 anni insieme, secondo me, e hanno una notevole capacità di scena, di cantare, eccetera. Tutto l'applauso c'è perché c'è, ma non è questo che io voglio mettere ai nostri occhi. L'applauso verrà dal cielo, ma sarà un altro applauso. Allora, c'è un passo dalla parola che dice particolarmente questo, parla particolarmente di questo aspetto dell'innalzare, e in prima di Pietro. Pietro dice a un certo punto: umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo. Quello che io voglio mettere in evidenza, che essere innalzati è bello, l'attesa di essere innalzati è bello, la gioia e la partecipazione che un canto come questo, che è dolce, musicale e trascina, è tutto bello, ma la parola ci dice umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo. Io voglio attirare l'attenzione della mia Chiesa su questa promessa: egli vi innalzerà a suo tempo, ma che passa attraverso un aspetto fondamentale, che è quello: umiliatevi sotto la sua potente mano. Non può essere diversamente. Perché? Perché il Signore Gesù cosa ha fatto per primo? Chi mi ricorda un passo consistente, 10 versetti, qualcosa del genere della parola, in cui si tratta di questo punto che deve entrare nei nostri cuori? Avete presente Filippesi 2, dal versetto 5? Apriamo questo pezzo della parola, perché ci deve ricordare che cosa è successo al Signore Gesù, e Lui che è il primogenito fra i morti si porterà dietro tutti coloro che sono morti, non parla fisicamente, evidentemente lo capite benissimo, e si porterà dietro anche noi. Va bene che a noi possa piacere cantare come cantano questi ragazzi, ma l'importante è che noi percorriamo la nostra vita per permettere che le promesse che il Signore ha fatto, quella di Pietro, innalzerà a suo tempo, ma prima passa attraverso l'umiliazione. Non può essere diversamente, è stato così di lui. Prendiamo Filippesi 2, come ho detto prima, è al versetto, dai versetti da 5 a 11, dice queste cose straordinarie. Mi ricordo che c'è un passo in qualche libro di Watchman Nee che dice: queste parole dovrebbero essere lette in ginocchio per terra. Ebbene, noi stiamo qua così, adesso non formalizziamo all'esteriore, ma l'importanza è che siamo sulle ginocchia del cuore, perché dice questa parola: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina, cioè un diritto, l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini, ed essendo trovato nell'esteriore come un uomo, abbassò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte della croce. Ed è perciò che Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio sulla terra, nei cieli e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Ma se l'avete provata a gustare queste parole, se non l'avete fatto, rifatelo, e una volta che l'abbiamo rifatto, va ancora rifatto. Ma non so se abbiate provato a immaginare, perché è inimmaginabile per noi, che cosa ha dovuto patire il Signore. Gesù era figliuolo di Dio, si è fatto figliuolo d'uomo. Quando là sul Getsemani c'è stato quel patto, diciamo, fra Dio e il Padre, e Gesù ha preso una posizione, ha detto: non la mia volontà sia fatta, ma la tua, allora ha stabilito il valore assoluto della rinunzia alla propria volontà. L'ha sempre fatto durante tutto il tempo della sua vita. Ha detto: io sono venuto per fare la volontà di colui che mi ha mandato, e ha sempre agito in questo modo. Ma lì ha agito per l'ultima volta su un punto particolare. Ha perso tutta la sua divinità. Era uomo. Quando è andato, come dice per esempio in Prima Corinzi 15, che ne parla di questo aspetto, è sceso agli inferi, si dice da qualche parte anche nella Chiesa romana, c'è andato come uomo. Lì l'aveva abbandonato, ma vi rendete conto? C'è stato un momento della storia dell'umanità, se così possiamo dire, in cui Gesù era solo come un uomo nelle mani. Nelle mani di chi? Del Satana! Ma capite? A che punto si è umiliato il Signore Gesù? E noi facciamo tante storie, solleviamo tante difficoltà per piccole umiliazioni che dobbiamo passare nella vita. Per forza dice: umiliatevi sotto la sua potente mano e sarete innalzati per tempo, a suo tempo. E questa frase vorrei che entrasse bene nel nostro cuore. Umiliatevi, umiliamoci sotto la sua potente mano. È potente, tutta la parola parla della potente mano del Signore. E che cosa dice? Che è una mano di traditore, quella del Signore? È una mano di misericordia, è una mano di grazia, una mano di amore che va al di là di qualsiasi cosa, qualsiasi limite di immaginazione possiamo stabilire, possiamo pensare. Non ho più parole per poterlo dire. Il Signore ha fatto questo per me. Ciascuno dica per me, chiude gli occhi per non vedere altri, e perché la compagnia spesso aiuta a prendere le direzioni sbagliate. Per me l'ha fatto, devo dire. E ciascuno lo dica, ha fatto questo per me. Ricordiamoci il senso di fondo della chiacchierata che Abramo fece con il Signore quando si trattava di distruggere Sodoma. Cercò di impietosire il Signore, dice: ma se ce ne sono 50, tu la distruggi? No, per 50 no. E se sono 20 o 30, non mi ricordo la sequenza, no, non la distruggerò. E se sono, è andato fino a 10, dopodiché ha detto: non chiederò più. E il Signore cosa ha fatto? Se n'è andato arrabbiato, perché è stato come dire: pongo un limite alla tua benignità e alla tua potenza. Uno era il numero che doveva uscire dalla bocca di Abramo, e non è uscito. Allora, però, questo, se non è uscito dalla nostra bocca, faccio l'Abramo, e ciascuno di noi lo può fare, però è rimasto vero nel cuore del Signore, è rimasto vero, non è cambiato. Noi siamo il frutto di una compassione, di una misericordia, di un amore, devo dire, che raccoglie tutto: compassione, misericordia, fermezza, disponibilità, dite quante altre parole volete dire, che va al di fuori di ogni dimensione. E ciascuno di noi è un oggetto speciale, specifico, insostituibile, unico, perché ciascun essere umano al mondo ha un DNA diverso. Perché dobbiamo essere così rigidi di cuore, così poco disponibili in fin dei conti verso il Signore, così incapaci di umiliarci per delle miserie? Ma Gesù, l'ho appena detto, ci ritorno sopra, si è umiliato, è il figlio di Dio, figliuol dell'uomo, già per colpa nostra, e quindi ha dovuto rivestirsi di un corpo che non è nella natura originaria di Dio. Ma l'ha dovuto perdere tutto, presentarsi come un uomo qualunque davanti a Satana, messo nelle mani di Satana. Io non so cosa possa essere successo in quel momento, nemmeno esattamente quanto è durato, i 3 giorni, le 3 notti, ma siamo attorno a questi termini. E l'ha fatto per me. Se tu ti chiami Carlo, l'ha fatto per te, Carlo. Ciascuno deve ricordarsi di queste cose. E allora il mio intento è quello di dire: ci rallegra il pensiero di innalzarci. Se poi è detto e cantato così con la musica, ci coglie anche l'aspetto romantico, perché siamo fatti così nella nostra natura. Ma non è mica stata una cosa romantica per il Signore Gesù, eh? Allora, per noi, quando ci dice umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo, deve essere una cosa che ci fa svergognare proprio di quanto rapidamente, facilmente noi pensiamo che per una miserevolissima nostra umiliazione su una cosa anche banale magari, riteniamo di essere meritevoli di quale, chissà quale considerazione. Umiliatevi sotto la potente mano. E come mai questa frase è scritta in particolare da Pietro? Perché Pietro di sua razza, di sua natura, non era così. Il Signore l'ha pestato adeguatamente, con bontà, con passione, con pazienza, ma gli ha sempre onorato che cosa anche? Come mai Pietro, dopo le cose che aveva detto, si è trovato fra i tre che hanno visto la, come si chiama, sul monte, no? Hanno visto il Signore, la trasformazione del Signore sul monte. C'era anche lui. Eppure non era proprio un campione a quel tempo. Il Signore l'ha preso lì perché lo conosceva, sapeva che cosa c'era in quell'uomo. E dopo, quando il Signore è comparso alla pesca sul mar di Tiberiade, ha accolto tutti. Ma a chi ha detto ancora qualche cosa che particolarmente riconosceva quest'uomo? L'ha detto a Pietro. E Pietro è stato un uomo di grande carattere, di eccessiva forse, come si dice, quando esuberanza nel suo dire e nel suo fare, ma nel suo cuore era un uomo sano, un uomo onesto, e il Signore Gesù ha riconosciuto questa cosa pubblicamente e si è umiliato Pietro. Ma a fronte di quello che è stato il percorso della sua vita, già l'altra volta ho parlato di questo, c'era lì un certo numero di discepoli, ma a lui soltanto ha detto che un giorno tu allungherai le mani e qualcuno ti legherà e ti porterà dove tu non penseresti neanche di essere portato. Il vecchio Pietro non ci sarebbe mai andato, avrebbe fatto chissà che cosa, ma dice invece ti ho trasformato, tu mi hai seguito, ti ho potuto plasmare e adesso capirai qualche cosa che va ancora più in là. Allora, ci sono evidentemente dei gradi diversi di umiliazione, condizioni, circostanze diverse per ciascuno di noi. Però se noi pensiamo di essere parte di quelle innalzate ed egli vi innalzerà a suo tempo, pensiamo di essere innalzati a suo tempo. C'è qualcuno che resta fuori, che non sarà innalzato? Faccio la domanda, sapete perché? Perché giovedì sera puzzava quest'aria nelle nostre preghiere. Io sono rimasto di sale. Nelle nostre preghiere giovedì è venuto fuori questo argomento, ma quando abbiamo cantato l'inno, quello della tromba che suona, all'appello non saremo, è venuto fuori, ma se ci saremo, come? Ci saremo? Ma siamo credenti o no? Dubitare che ci saremo o no è come dubitare di quello che sto dicendo. L'ho forzato portandolo appositamente sull'umiliazione innalzamento legato all'umiliazione. Ma se non è così, se un credente dubita di essere innalzato, scusate, devo dire non è credente. Se dubita di essere innalzato non è credente, perché? Ma perché Gesù, che chi è? Il primogenito fra i morti, dico bene, ed è il primogenito di molti fratelli, figli dello stesso Dio. Ma allora scusate, com'è possibile che il primogenito dei morti, Gesù, sia innalzato? È avvenuto, l'abbiamo letto nel passaggio adesso di abbiate in voi lo stesso sentimento, peraltro cito, che mi sembra sia già venuto in mente, sia già emerso stamattina, cito Salmo 110: siede alla destra del mio padre finché tutto sia ridotto allo sgabello dei tuoi piedi. Okay? Questo è primogenito, e gli altri o non è vero che siamo fratelli eredi con Cristo, Romani 8, Oppure, se è vero, non è possibile che gli altri fratelli non siano innalzati. Non parlo di livello di innalzamento, ma innalzati come principio, come cambiamento di razza. È così. E allora tutti coloro che hanno creduto all'appello saranno, devono essere, guai se ci viene il dubbio che non ci siamo. L'innalzamento è una sorta di promessa, di diritto di colui che crede. Questo è nella parola. Umiliatevi sotto la sua potente mano ed egli vi innalzerà a suo tempo. Oppure non umiliarti e non ti innalzerà. Quanto l'umiliazione? Quale livello d'umiliazione? In che cosa l'umiliazione? Non lo so. Ho parlato di Pietro appunto perché è un esempio di riferimento assoluto, ma non sarà stato così uguale per tutti. Ci sono situazioni diverse. Gli altri discepoli non hanno fatto la figuraccia visibile di Pietro quando Pietro ha rinnegato. Però la parola dice a un certo punto che tutti gli altri erano d'accordo a un certo punto, no? Avevano pensato la stessa cosa, erano pronti a scappare tutti. Allora, abbiamo tutti bisogno di passare attraverso delle vie che il Signore predispone di umiliazione nella nostra vita. Tutti. Perché questo è il nostro fratello primogenito. Ha fatto questo, ha predisposto il percorso per ciascun essere umano. Ciascuno, anche quelli che non risponderanno, ma l'ha preparato lo stesso. E se noi siamo suoi figlioli, se abbiamo creduto, è inesorabilmente vero, è inevitabile, è necessario, grazie che sia così, che il Signore mantenga la sua promessa di innalzarci. Allora, non so che musica sentiremo, quale sarà il ritmo della musica, in che lingua cantata. Non ci saranno tante persone che applaudono, ma forse degli angeli ci saranno, non lo so. La parola lascia questo concetto generale. Ma lasciamo a quel tempo il trionfo. Adesso vediamo di camminare, perché il trionfo di Gesù Cristo è avvenuto e si è concretizzato in un certo modo, in un certo tempo, ma prima è passato un tempo terreno in cui non è passato trionfante. Ha finito di entrare nella sua capitale montando un asinello. Non era montato su un super cavallo bianco alla Napoleone con tutti gli armigeri, niente, con quattro straccioni dietro lui. Allora, fratelli, quello che sto dicendo, noi saremo innalzati, è una promessa di Dio, non può mancare, non abbiamo dubbio alcuno, è un qualche cosa che se sottoponiamo, lasciamo carpire dal nostro cuore con un minimo di dubbio, andiamo a confessarlo, perché, come dire, non sto credendo. Ok? Ma nello stesso tempo abbiamo la disponibilità di cuore, la volontà di cuore, nel senso positivo, attivo, di accettare le umiliazioni che Egli ci propone. Tutte quelle che ci propone sono adeguate al nostro livello. Non ci propone un'umiliazione che ci fregherebbe, scusate, uso questa parola, non lo fa. Ci porta al limite, ma sa anche che quel limite, se... Che parola ci va qua? Se vogliamo, lo sappiamo superare. E allora qui entro nell'altro punto essenziale di quello che sto dicendo. È la volontà. Molte volte, purtroppo, ho sentito parlare della volontà in maniera distorta. Ritorno dunque ai punti di principio. La volontà è la caratteristica più essenziale che il Signore Creatore ha messo in noi. La volontà. La volontà. Quando, e sono una volta ancora di più, tornateci spesso a riflettere sulle primissime pagine di Genesi, Genesi 2 sono, quando il Signore ha soffiato del suo spirito, quello spirito che anche aveva creato il resto, può essere rimasta esclusa la volontà dello Spirito del Signore? E subito dopo ha messo a misura il concetto del rispetto della volontà, dell'uso della volontà. Gli ha detto, mangia pure, oppure, va bene, non lo sto a ripetere, tanto lo sapete, ma mangia pure vuol dire che il Signore si è messo così, mangia pure. E chi doveva decidere? Chi doveva decidere? Doveva decidere l'uomo. E dentro era libero da vincoli, era assolutamente libero da vincoli, era perfettamente autonomo. E la sua volontà l'ha usata autonomamente dalla parte sbagliata, però autonomamente. Allora il recupero di questa situazione, che nel suo principio è stato stabilito attraverso ciò che ha fatto il Signore Gesù, che ha ripianato tutto, risolto tutto e ha messo se stesso come barriera di mediazione rispetto alla santità di Dio, noi siamo tutti dietro, ci ha rimessi a posto. Però adesso ciascuno deve rigiocarla, questa volontà. È assolutamente necessario. La volontà va rigiocata, è la volta assoluta in cui si gioca, è quando noi crediamo. Il momento della conversione è quel momento là. Convertire, anche nel parlare normale, cioè fai una conversione e torni indietro, no? Esatto. La prima volta siamo andati avanti sbagliando, adesso torni indietro, perché la strada ti è stata spianata, ti è stata risolta. Ma è un'umiliazione. Io non ricordo esattamente, anzi, tutt'altro, i racconti delle conversioni di ciascuno di voi, ne ho sentite diverse, ma normalmente sempre c'è stato un momento in cui uno è cascato per terra, sulle ginocchia del cuore, ha dovuto mollare, ha dovuto cedere, ha dovuto rinnegare se stesso, ed è un attimo, e grazie che il Signore coglie quell'attimo, perché se dovessimo confermarlo, io non so quanti saremmo qua dentro, forse nessuno. Ha visto quella fiammella, l'ha afferrata e le ha dato la sua sicurezza, l'ha messa nell'involucro del Signore Gesù. Noi dobbiamo ricordarci bene di questo, però il tempo della nostra vita sarà un tempo che, se è vero quel seme che il Signore ha afferrato, richiederà che si confermi. Quante volte, in quante situazioni, in che modi, i perché, non li so. Ma variano assolutamente nella graziosa mano di Dio che le elabora, perché siano efficaci nel portare sempre più in alto possibile, innalzare più possibile, diciamo, ciascuno di noi ad un livello che io non conosco, non posso conoscere. E il Signore ci nega di farlo conoscere. Lo vedremo poi successivamente, ma a questo punto saremo tutti passati di là. Ma che bello, fine di tutto. Fratelli, abbiamo bisogno di umiliarci, prendiamo le umiliazioni che il Signore ci dà. Dove si può trattare di umiliazioni che richiedono umiliarsi a fronte di altre persone? Quando c'è di mezzo un rapporto con un'altra persona, c'è di mezzo qualche cosa che collega o correla due o più persone, c'è di solito la necessità di una confessione. Può essere privata, limitata a uno, due, anche pubblica, dipende da chi la mia infrazione ha colpito, dove si è rovesciato il male che io ho fatto precedentemente, per cui ripreso mi umilio. Oppure può essere anche qualcosa di interno, profondamente interno, soltanto un peccato o qualche altra cosa che... infrazione, che poi è un peccato lo stesso, e che dobbiamo confessare sulle ginocchia del cuore al Signore. Allora, ogni confessione a che cosa somiglia, dice il suo principio? Ogni ammissione di peccato a che cosa somiglia? Mangia o non mangia, è ancora quella lì, giocabile però nell'ambito della nostra vita terrena, attraverso una circostanza che non ha, se vogliamo, la severità, la violenza di quella iniziale, ma lo stesso sapore sì. Lo stesso sapore sì. Noi dobbiamo vivere avendo ben coscienza che il Signore chiama alle persone a umiliarsi, perché io, che sono il primogenito dei morti, e voi siete con me, se volete essere con me, passate per la stessa strada. Io ve l'ho già spianata, ve l'ho già diretta, vi ho già messo il risultato finale, ma voi però ci camminate. Ci dovete camminare, se no siete falsi. Fratelli, dunque, la mia esortazione prevedeva di altre cose che adesso non porto avanti, essendo già mezzogiorno, essendoci dei programmi per il pomeriggio. Aggiungo solo una piccola cosa che è importante. Il tutto di quello che ho detto alla fine si svolge dentro, nella nostra persona. Allora, la nostra persona, come tutti sappiamo, ha un corpo, ci stiamo vedendo, la nostra persona ha un'anima, non la vediamo, ne vediamo le manifestazioni, o talune manifestazioni, e c'è uno spirito. Quando il Signore raggiunge il cuore di una persona, cioè quando avviene quel fatto straordinario che è la conversione, lo Spirito Santo dove va? Dove va a abitare? Nel buco più stretto, al centro, nello spirito dell'uomo. Ma attorno a lui c'è, attorno allo spirito dell'uomo in cui è entrato lo Spirito del Signore, c'è la parte dell'animo che contiene alcune caratteristiche, che è caratterizzata da alcuni aspetti particolari che sono chiari. Uno sono le emozioni o sentimenti, uno è l'intelligenza, quella che resta, diciamo, dell'intelligenza che il Signore ci ha donato all'inizio, ma il direttore d'orchestra chi è? È la volontà, è la volontà, è quella che deve decidere. Allora la volontà che è intesa nell'anima dell'uomo contiene al suo interno uno spazio in cui c'è lo Spirito Santo per un credente, ma all'esterno è circondata dalle legioni ruggenti del maligno che entrano attraverso il corpo, quello che vediamo, che impariamo, e condizionano le nostre reazioni. Ne diciamo una: se uno ha un litigio con un fratello che poi dovrebbe essere oggetto di una testimonianza personale, di una richiesta di perdono e così via, ma il litigio da dove viene? Dall'esterno. Entra perché colei mi ha detto o mi ha fatto, quindi se mi ha detto l'ho sentito, se mi ha fatto l'ho visto, cioè entra da tutto il sistema del nostro corpo. Allora c'è questa fascia intermedia dell'anima che nel tempo della nostra vita terrena deve portare avanti una battaglia continua, di modo che sempre di più la potenza dello Spirito Santo, che come ristretta al centro del cuore soltanto, prenda uno spazio e domini le manifestazioni prima interiori dell'anima e poi successivamente anche quelle del corpo, quando avrà potenza più grande. Ho parlato prima di Pietro, la successione delle vicende di Pietro di cui ho parlato l'altra volta ce lo mostra chiaramente. Giovanni, anche questo l'ho detto in una lettera, nella sua prima lettera, nel capitolo 3, dice che se un uomo è nato da Dio, non pecca. Questo stabilisce il valore assoluto finale. Se è veramente nato da Dio, cioè dallo spirito di Dio nel suo cuore prende una pienezza totale, domina completamente la persona. Domina. È un'equazione, come dire, matematica, al limite. Però il senso è proprio quello lì. È proprio quello lì. E ciascuno di noi può dire che da quando non era credente, nel tempo in cui poi è diventato credente, non è cambiato niente dentro di sé, nel suo cuore, negli atteggiamenti, nella frequenza di talune cose che sono sparite, altre che ci sono ancora, sulle quali il Signore però sta tentando di piegarci. È così, è così. Noi siamo quindi, nella nostra volontà, siamo i gestori di dove vogliamo andare. Dipende da noi. Come all'inizio abbiamo gestito dove volevamo andare, a che frutto volevamo prendere. Sono ancora quelli. Allora, guardiamo come noi viviamo internamente, nel nostro cuore, e guardiamo di sapere condurre la nostra volontà, che richiede evidentemente una decisione, come in tutta la parola illustrato, particolarmente ancora sul Getsemani. Allora, con riferimento a questo, io ricordo che un po' di anni fa, negli anni, inizi degli anni 2000, 2003, tre circa, avevamo in un gruppo di fratelli con i quali ci vedevamo la domenica pomeriggio itineranti nelle varie case, avevamo letto un libro di cui ho solo la copertina, che indovinate di chi è questo libro? Non come priorità. Watchman Nee, ancora una volta questo cinese, è intitolato Per liberare lo spirito, è piccolino, c'è ancora, mi sono informato, costa 7,50 euro, dove spiega come ciò che ho detto in quattro parole di principio si sviluppa nella vita cristiana, cioè parla a credenti, quindi lo spirito del Signore c'è, ma è chiuso là dentro, perché possa esplodere e spingere fuori tutta l'aggressione della carne, c'è un campo intermedio che è un campo di battaglia, se vogliamo. È nell'anima, però qui dà tanti suggerimenti, indirizzi su come affrontare e per capire anche la necessità e l'importanza di questa battaglia. 12:05. Bene, allora chiudiamo qui questa mattinata, un gruppo di nostri fratelli sappiamo via qualche giorno, noi diamo un abbraccio e un augurio a tutti quanti, sono 7, 8, 10, quante siete più o meno, affinché siano giornate in cui il vostro vigore spirituale abbia occasione di crescere, e per quelli che restano e fra quelli che restano, coloro che andranno oggi alla evangelizzazione, altrettanto vediamo che ci sia un vigore spirituale e un affrontarlo. Domanda. Andare in giro per città, magari incontrare persone conosciute. Piace o no? Perché tanti non vengono? C'è qualcosa. Il mandato di andare e di evangelizzare è chiaro, talmente chiaro. Allora, vediamo se questi impedimenti sono fra quelli che nel campo di battaglia hanno bisogno di essere un po' pestati. Non possiamo evitarlo. Ricordiamoci che è una chiamata. E le varie giustificazioni che possono emergere, mia mamma, mio papà, i bambini, la distanza, il treno, la merenda, tutte queste cose, sì, ci sono, ma non devono essere tali da fermare, e soprattutto da non fermare regolarmente 365 giorni all'anno, adesso esagero. Vediamo un po', guardiamoci nel nostro cuore, se abbiamo preso e fin quanto a carico del nostro cuore l'andate, predicate e battezzate. Noi adesso togliamo l'aspetto battezzare perché non è diretto, ma per il fatto di predicare, quello sì lo possiamo fare. Che il Signore ci benedica entrambi i gruppi, quello che va a evangelizzare, quello che va in ritiro nel Reggiano e comunque tutti gli altri, perché il Signore ha cuore per benedire chiunque.